Buongiorno a tutti. Nella lezione della volta precedente abbiamo analizzato gli attori delle politiche sociali, quindi abbiamo visto i quattro attori fondamentali che sono appunto la famiglia, il mercato, lo Stato e il terzo settore. Ora approfondiamo quali sono i vantaggi e i limiti del terzo settore. Le organizzazioni di terzo settore presentano degli specifici vantaggi che consentono loro di superare alcuni limiti sia dello Stato che del mercato. In particolare, rispetto allo Stato, alla pubblica amministrazione, le organizzazioni no profit riescono a cogliere con maggior precisione la domanda di gruppi molto specifici di cittadini. Esse perciò riescono a interpretare meglio le preferenze e a soddisfare anche la domanda non standardizzabile, cogliendo i mutamenti dei bisogni della collettività in tempi più rapidi e segnalandoli alla pubblica amministrazione. Le organizzazioni no profit presentano però anche una serie di limiti che sono essenzialmente legati alla loro natura privata e volontaria. Sia la decisione di creare un'organizzazione no profit, sia quella di contribuire con risorse umane o monetarie alla sua attività sono delle scelte private e di conseguenza queste organizzazioni spesso non possono contare su dei flussi stabili di risorse per la gestione delle attività e né per gli investimenti. Questo problema interessa tanto le risorse finanziarie quanto quelle umane e questo crea naturalmente instabilità e sottodimensionamento della produzione e quindi determina difficoltà nell'effettuare gli investimenti necessari ad espandere l'attività. Vediamo ora il rapporto che esiste tra gli attori delle politiche sociali che da un lato si muove verso la complementarietà e dall'altro invece entra in concorrenza. Quindi, dall'analisi delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento dei diversi attori che contribuiscono al benessere di una collettività, risulta che spesso essi svolgono attività simili oppure operano con l'obiettivo di rispondere agli stessi problemi. Quindi tra i diversi attori si crea un duplice meccanismo di complementarietà e di competizione. Con complementarietà facciamo riferimento al fatto che per soddisfare le diverse esigenze sociali della popolazione sono sempre attivi più attori. Ognuno di essi però agisce secondo logiche diverse e con funzioni complementari. Con concorrenza invece intendiamo il fatto che spesso questi attori offrono servizi simili cercando di sostenere la stessa domanda. E questo naturalmente può essere un vantaggio, nel senso che in questo modo si tende a migliorare l'efficienza di ciascun attore e a ottimizzare l'utilizzo delle risorse. E anche per quanto riguarda l'efficienza esterna, in termini di capacità di rispondere meglio alla domanda di tutti i cittadini. Ogni sistema di welfare è popolato quindi da più attori che svolgono funzioni, spesso svolgono, producono beni e servizi, svolgono funzioni analoghe. Ad esempio, tutti punto producono beni e servizi che consentono di soddisfare qualche bisogno. Però tendono a differenziarsi nel tipo di beni e servizi prodotti, nei principi che governano l'azione, nei criteri di produzione, nelle modalità di allocazione e di finanziamento e nel grado di efficienza e di efficacia con cui operano. Ogni sistema socio-economico è frutto quindi dell'agire congiunto di diversi attori ed esso tenderà a dare esiti più soddisfacenti quando i diversi attori si trovano a svolgere le attività più coerenti con le loro caratteristiche. Nell'analisi dei sistemi di welfare, dei loro problemi e delle possibili riforme, è utile tener conto di tutti gli attori e delle loro potenzialità. Teniamo anche conto del fatto che non necessariamente un attore deve svolgere sempre le stesse funzioni. Non solo, il contesto sociale ed economico tende a cambiare nel tempo, ma si modificano insieme a esso anche gli attori che lo compongono, migliorando alcuni e peggiorando altri la capacità di intervento rispetto a determinati problemi. Considerando solo gli ultimi 30 anni, alcuni mutamenti sono evidenti. Innanzitutto, la famiglia ha ridotto la sua capacità di fornire beni e servizi, mentre ha accresciuto la sua funzione redistributiva. Il mercato è diventato più complesso e concorrenziale, anche per il subentrare di nuove tecnologie. Lo Stato ha raggiunto in quasi tutti i paesi livelli di intervento difficilmente superabili. Quindi, secondo quanto abbiamo finora detto, la politica sociale deve fare i conti con uno scenario caratterizzato da dinamiche complesse e articolate che pongono l'osservatore di fronte a problemi di non facile soluzione. Detto questo, vi rimando alcune slide indietro e osservate il diamante del welfare, dove appunto sono presenti i quattro poli di azione delle politiche sociali, che tutte appunto convergono come obiettivo alla creazione di benessere per la collettività. Bene, con questo abbiamo esaurito il discorso legato agli attori delle politiche sociali. Entriamo ora più nello specifico riguardo ai problemi. Analizziamo quindi i problemi che hanno caratterizzato lo sviluppo e le evoluzioni delle politiche sociali a partire dagli anni 70. Vediamo allora quali sono le trasformazioni dei fondamenti del welfare. Negli ultimi anni la situazione economica e sociale si è radicalmente trasformata, poiché sono cambiate le basi sociali, le basi economiche, quelle politiche sulle quali si erano costruite le politiche sociali del secolo scorso. Gli elementi principali di questa trasformazione sono stati, prima di tutto, le modificazioni della struttura sociodemografica della popolazione. Secondo, il problema della sostenibilità economica delle politiche sociali. Terzo, l'aumento della disoccupazione. Quarto, l'aumento della concorrenzialità dei sistemi economici e la globalizzazione. Quinto, il persistere della povertà e delle diseguaglianze sociali. Vediamo ora uno ad uno questi cinque punti di osservazione, quindi elementi appunto principali delle trasformazioni in atto nei fondamenti del welfare. Vediamo innanzitutto la trasformazione che ha interessato la struttura sociodemografica. Il primo fenomeno che ha prodotto cambiamenti sostanziali nelle basi dei moderni sistemi di politica sociale è rappresentato dalla trasformazione della struttura sociodemografica dei paesi occidentali. Fino agli anni 60, l'evoluzione delle politiche sociali si era basata su una struttura sociodemografica molto diversa da quella che si è sviluppata successivamente. Negli anni d'oro del welfare state, la popolazione dei paesi occidentali era in media relativamente giovane e fertile, centrata su un modello di famiglia stabile e in larga parte autosufficiente. La struttura sociale e demografica era di conseguenza capace di garantire contemporaneamente 1. Una popolazione attiva in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale della collettività e alle spese per le politiche sociali. 2. Un equilibrio tra le generazioni, quindi bambini, giovani, adulti, anziani, che portava a non gravare sulla popolazione adulta un peso eccessivo per la cura, l'educazione e l'assistenza ai membri più deboli della famiglia. E terzo, una capacità degli individui e delle famiglie di rispondere in modo relativamente o completamente autonomo a una serie di problemi come la cura dei malati e l'accudimento dei minori. Nel corso degli ultimi decenni questo scenario si è modificato in modo sostanziale. Un primo fattore che ha inciso sulla trasformazione delle strutture sociodemografiche tradizionali è stato l'invecchiamento della popolazione. Tenete conto del fatto che negli anni 60 la quota di anziani rappresentava nei paesi europei una percentuale inferiore al 10% della popolazione e le nascite annuali erano pari a quasi 6 milioni. A partire dalla fine degli anni 60, il trend demografico è cambiato e l'esito di questo processo è stato un incremento della percentuale della popolazione di età superiore ai 60 anni, che ha superato il 20% nel 1990, in cui era compresa anche una quota consistente di ultra ottantenni, pari al 3,5%, mentre contemporaneamente le nascite sono scese a meno di 4 milioni all'anno. Inoltre, se nel 1960 la speranza di vita media alla nascita era pari a 67,8 anni per gli uomini e a 73 anni per le donne, nel 1990 era aumentata a circa 73 anni per gli uomini e a 79 anni per le donne. L'aumento della popolazione anziana, la diminuzione dei tassi di natalità e l'allungamento della speranza di vita hanno prodotto un disequilibrio nei rapporti intergenerazionali. In che modo? Favorendo un innalzamento costante del tasso di dipendenza, cioè del rapporto tra popolazione bisognosa di assistenza, anziani e minori, e popolazione totale. L'aumento della popolazione dipendente, che ha interessato e che continua a interessare i paesi industrializzati, ha sollevato notevoli preoccupazioni. Innanzitutto, l'aumento del tasso di dipendenza è principalmente legato all'aumento del numero di persone anziane in relazione ad una popolazione di giovani costante, se non in calo. In Australia, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Olanda, Svezia e Stati Uniti risulta che la percentuale di anziani sulla popolazione dipendente, ossia il trend evolutivo della popolazione anziana rispetto a quella giovanile, è destinato a raddoppiare entro il 2040, se non a triplicare rispetto a quello che era al 1950. A partire dagli anni 70, quindi, si è avviato un secondo processo che è destinato a incidere profondamente sulla struttura sociodemografica della popolazione dei paesi industrializzati. Dai dati Eurostat emerge che è aumentata l'incidenza delle famiglie monoparentali e unipersonali, che sono passate dal 7% e 14% del totale delle famiglie nel 1960 al 16% e al 27% nel 1990. Inoltre, le famiglie hanno iniziato a diventare ovunque più instabili. Tra gli anni 60 e 70 i tassi di divorzio sono saliti rapidamente in tutti i paesi occidentali. Se nei paesi del nord Europa l'instabilità delle unioni coniugali è sempre stato storicamente maggiore rispetto ai paesi mediterranei, a partire dal 1975 la tenuta della famiglia tradizionale ha iniziato a vacillare anche nei paesi con sistemi culturali e sociali più tradizionali come l'Italia e la Spagna, pur senza raggiungere i livelli dei paesi nordici. Il modello di famiglia monoreddito, dominante negli anni 50 e 60, che era caratterizzato dalla presenza del lavoratore maschio capofamiglia, è stato superato. Oltre che per le precedenti ragioni, anche a seguito di un forte incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, anche se con tassi diversi da paese a paese. Negli anni 80, soprattutto nei paesi mediterranei e nei sistemi di welfare a tradizione maggiormente conservatrice, l'esistenza di norme economiche, sociali e culturali impedivano la piena partecipazione sociale delle donne. Successivamente, nonostante queste barriere di genere fossero ancora molteplici, la quota di donne occupate è aumentata in modo costante. Si passa quindi da una media europea inferiore al 43% degli anni 70 a un valore vicino al 50% a metà degli anni 90. E cosa accade? Che si è andato diffondendo il fenomeno della doppia presenza, cioè le donne sono impegnate contemporaneamente sul fronte della cura della casa e su quello lavorativo. Tutti questi processi si sono tradotti in una profonda trasformazione della struttura sociodemografica, la cui configurazione è risultata dopo gli anni 70 molto diversa da quella con cui i sistemi di welfare si erano venuti a confrontare nella prima metà del secolo scorso. I problemi generati da questi cambiamenti possono essere identificati soprattutto in un aumento della spesa sociale, secondo, un aumento dei disequilibri tra le istituzioni e un indebolimento delle funzioni di cura e di assistenza delle famiglie. Allora, vediamo questi due punti con maggior approfondimento. Allora, il primo problema, l'aumento della spesa sociale, è dovuto al fatto che i cambiamenti sociodemografici e soprattutto l'invecchiamento della popolazione producono delle conseguenze negative sulla spesa pubblica, generando una crescita delle uscite per le pensioni, per la sanità e l'assistenza, che non è compensata da una riduzione delle spese per l'educazione e i servizi all'infanzia. Con l'aumentare della popolazione anziana aumentano i beneficiari dei redditi previdenziali in relazione alla popolazione totale. Inoltre, all'aumento della popolazione anziana è direttamente collegato l'incremento della speranza di vita, e questo comporta il fatto che si apre una forbice tra pensioni e aspettative di vita. Quindi, con l'aumento della speranza di vita aumentano non solo il numero dei beneficiari, ma anche il periodo di fruizione dei benefici previdenziali. Il risultato è che la spesa previdenziale è arrivata ad assorbire nel 1990 una quota molto elevata, superiore nella media dei paesi europei al 10% del PIL. Tenendo ferme le condizioni di finanziamento della spesa previdenziale e stimando l'aumento della popolazione anziana fino al 2040, risulta che senza interventi di riforma solo 2 nazioni su 15 sarebbero riuscite a contenere la spesa previdenziale sotto la soglia del 10%. Invece 6 paesi su 15, compresa l'Italia, avrebbero registrato una spesa previdenziale superiore al 15% del PIL. Dopo il 2010 la situazione appare in peggioramento. L'invecchiamento della popolazione comporta anche una diminuzione del rapporto tra occupati e beneficiari delle prestazioni di welfare, incidendo negativamente sulla possibilità di finanziamento del sistema di protezione sociale. Da un punto di vista economico, vi è anche il pericolo di una ridistribuzione della formazione del risparmio, che era generalmente positiva per le generazioni adulte in condizioni lavorative e invece più contenuta per quelle anziane. Il secondo problema è legato ai disequilibri che si vengono a generare tra le istituzioni e gli attori del welfare. Nel momento in cui le famiglie riducono il numero dei componenti, diventano più instabili e decresce la loro capacità di attivarsi per la produzione e lo svolgimento di attività educative, di cura e di assistenza. Quindi l'intero sistema di welfare moderno si è sviluppato fino agli anni 70 in presenza di strutture familiari in grado di assumere in proprio una parte molto consistente di servizi di cura. I cambiamenti sociodemografici in atto hanno messo in luce due aspetti. Il primo è che, venendo meno i servizi di cura e di assistenza assicurati dalle famiglie, i costi a carico del sistema istituzionale, delle politiche sociali, sono destinati ad aumentare in modo vertiginoso. Secondo, una parte importante di questi servizi ha caratteristiche tali da non poter essere sostituita da altre prestazioni erogate da soggetti diversi dalla famiglia. La famiglia presenta infatti elementi di affettività, di motivazione, di continuità del servizio che caratterizzano una relazione familiare di aiuto, di cura, educativa che sia, e quindi non possono essere riprodotti attraverso processi di erogazione di servizi per via burocratica, mercantile e nemmeno solidaristica, cioè l'organizzazione del terzo settore. Quindi la famiglia ha sue specificità legate appunto a tutti questi ambiti, no? Dal lato emotivo, dal lato motivazionale e appunto dal lato anche della continuità del servizio che può essere prestato. Nel momento in cui appunto i cambiamenti sociodemografici alterano il ruolo e le funzioni delle famiglie, si creano delle tensioni pericolose negli equilibri necessari al sistema per garantire livelli estesi di benessere e tutela dei propri membri. Per l'intero impianto delle politiche sociali si pongono quindi rilevanti problemi di assestamento. Per tutte le ragioni che abbiamo elencato, i cambiamenti sociodemografici nel periodo tra gli anni 70 e 90 hanno reso necessario la ristrutturazione dei sistemi tradizionali di politica sociale.